Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto anche oggi e continuiamo anche in questa puntata con lo studio del libro di Malachia nell'Antico Testamento. Ieri, per chi ci ha seguito, nei versetti dal 7 al 14, dal capitolo 2, abbiamo visto che il nome di Dio viene profanato. Vi rileggo a questo proposito i primi 14 versetti finora trattati dal secondo capitolo di Malachia. Ora, quest'ordine è per voi, o sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni, anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e voi sarete portati fuori con essi. Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché sussista il mio patto con Levi, dice il Signore degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome. La legge di verità era nella sua bocca, non si trovava perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne allontanò dal male. Infatti, le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza. E dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Ma voi vi siete sviati, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice il Signore degli eserciti. Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate i miei insegnamenti e avete dei riguardi personali quando applicate la legge. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri? Giuda si è dimostrato infedele e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama, e ha sposato figlie di dei stranieri. A colui che fa questo, il Signore sterminerà dalle tende di Giacobbe chi veglia e chi risponde, e chi offre l'oblazione al Signore degli eserciti. C'è un'altra cosa che voi fate. Coprite l'altare del Signore di lacrime, di pianto e di gemiti, in modo che egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Questo è il patto che Dio fece con la tribù di Levi. Egli doveva insegnare a Israele, doveva dedicarsi al servizio nel luogo di preghiera, all'altare dell'incenso, e doveva offrire i sacrifici mediante il fuoco, i quali raffiguravano Cristo. Nel corso della storia arriviamo al tempo di Malachia e al ritorno del rimanente di Israele alla propria terra dopo l'esilio babilonese. Cosa ne è della tribù di Levi? Anche dopo 70 anni di esilio, Levi non ha imparato la lezione. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome. Dio sta dicendo, per mezzo di Malachia, che in passato Levi lo temeva, ma ora la tribù non lo teme più. La legge di verità era nella sua bocca. Egli aveva insegnato la verità di Dio, ma questi sacerdoti non solo non insegnano la verità di Dio, ma disubbidiscono ai comandamenti di Dio. Egli continua. La legge di verità era nella sua bocca, non si trovava perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne allontanò dal male. Vedete, era stato un buon esempio per il popolo. Quanto cambiamento c'è stato. Ma anche il popolo profanava il nome di Dio, non solo i Leviti. Abbiamo infatti detto che le mogli di questi uomini, che divorziavano per sposare donne straniere, venivano all'altare per piangere. Esse versavano le loro lacrime sull'altare, e Dio disse, «Io ho udito», e più tardi venivate voi, molto piamente, a mettere la vostra oblazione sullo stesso altare sul quale stavano le lacrime delle vostre mogli. Voglio che sappiate che le vostre offerte non mi interessano. Egli conosce la vostra ipocrisia e non accetterà la vostra offerta. Ora, gli uomini del tempo di Malachia, con finta innocenza, con falsa ignoranza, chiedono «Perché?». Per essi Dio è perfino offensivo nei loro riguardi, affermando che non accetterebbe le loro offerte. Il punto è che stavano dicendo, perché non accetterebbe? Ho portato un bellissimo agnello grasso come offerta. Quando fanno la domanda, Malachia dà una risposta talmente chiara che è impossibile che possano fraintendere ciò che Dio dice. Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente. Capite, l'israelita sposava una ragazza ebrea quando era giovane, ma diventato più maturo, essendo circondato da pagani e idolatri, decideva di sposare una pagana. Sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. La sua moglie ebrea era colei con la quale si era presentato davanti al sacerdote, impegnandosi a esserle fedele e leale. Ora ci dedicheremo al versetto 15, ve lo rileggo. Ma direte voi, non ce n'è uno che fece così? E tuttavia lo spirito rimase in lui. Ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la discendenza promessagli da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. Questo versetto è sempre stato un passo piuttosto difficile da interpretare, perché è stato tradotto in modi diversi. Nella versione che abbiamo letto fa pensare ad Abramo, che si unì alla serva, trascurando in un certo senso Sara, anche se in effetti era stata proprio lei a consigliare al marito di avere un figlio da Agar, vista la propria sterilità. E questo era dettato da un desiderio di avere una discendenza da Dio. Questo, dice il passo, non gli impedì di rimanere il padre della discendenza e di conservare lo spirito di Dio. In un'altra versione troviamo un pensiero diverso che si presta a un'altra considerazione. Leggiamo lo stesso versetto nella versione del Diodati. Ci riporta più indietro di Abramo e sembra che l'interpretazione più logica sia che il profeta stia parlando di divorzio e il riferimento sia alla istituzione originale del matrimonio, quella di Dio stesso. Ma non li fece Dio uno e non di meno lo spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Ma non li fece Dio uno? Si riferisce alla creazione originale dell'uomo e della donna. Adamo era una metà ed Eva era l'altra metà e insieme facevano uno. Questo è evidentemente alla nascita di un bambino. Egli è parte di entrambi i genitori. I due sono sicuramente uno nel bambino. E non di meno lo spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Vedete, ella deve essere come lui. Spiritualmente, come pure fisicamente, per amore della famiglia. Una casa dove c'è il divorzio o dove esiste la poligamia non è il posto adatto per crescere dei bambini. Amica, amico, se tu sei una giovane, non devi sposare quel ragazzo a meno che egli creda come te, perché in effetti seguirai il suo modo di vivere. E se tu sei una figliola di Dio e lui no, troverai il cammino aspro. Se tu sei un ragazzo o una giovane, lascia che ti dica questo. Se pensi di poter condurre a Cristo il tuo amato, assicurati di farlo prima del matrimonio, perché questo è il momento in cui hai maggiore influenza. Vi dirò, un uomo innamorato farà quasi tutto per piacere alla ragazza che intende sposare. Naturalmente bisogna essere certi che si avvicini realmente al Signore e non si limiti a seguire dei riti, tanto per far piacere alla ragazza e per farsi accettare. Però, dopo il matrimonio, lui non sarà più così desideroso di accontentarla o di ascoltare la sua testimonianza di fede. Ovviamente questo vale anche per la giovane innamorata. Se tu non persuadi il tuo innamorato a credere in Cristo prima del matrimonio, sei nei guai. E intendo guai grossi, perché molto difficilmente lo farà dopo. E così vi troverete ad affrontare le difficoltà della vita partendo da due punti di vista molto diversi. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Malachia li sta avvertendo, li sta avvisando di badare a ciò che fanno. Dio aveva specificatamente proibito al suo popolo di sposarsi con dei pagani. Ricorderete che Neemia, dopo aver costruito le mura di Gerusalemme, era ritornato al suo lavoro come coppiere del re, laggiù nella capitale dell'impero medio-persiano. Però dopo essere stato là un po' di tempo, si prese una vacanza e ritornò a Gerusalemme e trovò che il vecchio Tobia, un ammonita, nemico di Dio, si era trasferito in un appartamento del Tempio. Era stato il sommo sacerdote a organizzare questo, perché suo figlio aveva sposato la figlia di Tobia. E sapete cosa ha fatto Neemia? Si recò in quel luogo, buttò fuori tutti gli effetti personali, perfino i mobili, e gli disse di andarsene. Potreste pensare che ciò che Neemia ha fatto sia piuttosto violento, non tanto educato. No, non è stato gentile, ma certamente ha ripulito il Tempio. Infatti Neemia fu un po' rude con il suo stesso popolo che si era sposato con i pagani di Asdod, di Ammon e di Moab. Neemia stesso, riporta il suo modo di agire nei loro confronti. Li rimproverai, li maledissi, Ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli, né per se stessi. Così è scritto nel libro di Neemia, al capitolo 13, versetto 25. E ricordò loro il disastro che colpì la loro nazione a causa dei matrimoni con i pagani. Quanto abbiamo bisogno di uomini come Neemia ai nostri giorni. Abbiamo bisogno di uomini che si espongono per la parola di Dio. Il Signore, per bocca di Malachia, prosegue al versetto 16 di Malachia capitolo 2. Poiché io odio il ripudio, dice il Signore, chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Ai tempi del Vecchio Testamento, quando un uomo sposava una ragazza, prendeva l'abbigliamento esterno del suo abito e lo metteva sopra di lei. Questa amorevole usanza significava che egli l'avrebbe protetta. Questa è stata la cosa graziosa che Boaz fece a Ruth. Ruth era una vedova e, secondo la legge mosaica, doveva essere lei a chiedere a Boaz di far valere il suo diritto di riscatto prima che egli potesse prendere alcuna iniziativa. Egli non poteva chiederle di sposarlo, stava a lei rivendicare questo diritto. Pertanto, Naomi, da buona intermediaria, mandò Ruth giù a Laia. Era il tempo della mietitura e tutte le famiglie erano accampate attorno a Laia. Di notte gli uomini dormivano intorno al raccolto della mietitura per proteggerlo, la loro testa verso il mucchio del raccolto, mentre i piedi sporgevano come raggi di una ruota. Ruth seguì le indicazioni di Naomi e si coricò ai piedi di Boaz. Quando lui si rese conto che qualcuno era lì e chiese chi fosse, ella rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Ruth 3, versetto 9. Ella gli stava chiedendo di mettere il suo vestito su di lei, chiedendo la sua protezione come suo parente avente diritto di riscatto, in altre parole chiedendogli di sposarla. Nel matrimonio un uomo offre alla donna la sua protezione, il suo amore, e lei gli offre la sua devozione, la sua vita. Questa è una bellissima figura della relazione di Cristo con i credenti. Al tempo di Malachia, gli uomini in Israele trattavano le loro mogli in modo sleale. Con il matrimonio avevano steso il loro vestito su di loro, ma ora coprivano il loro abito di violenza. In altre parole, avevano divorziato dalle loro mogli. Notate, Dio dice che egli odia il divorzio, poiché io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Fin dall'inizio, l'ideale contemplato da Dio per l'uomo non prevedeva il divorzio. Sappiamo questo perché Gesù disse che Mosè aveva permesso il divorzio a causa della malvagità del cuore dell'uomo, ma non era così al principio. Allora, com'era inizialmente? Come scritto in Genesi 2, al versetto 20, l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. In mezzo a tutto ciò che Dio aveva creato di inferiore all'uomo, niente poteva prendere il posto di quanto Dio avrebbe creato per Adamo, cioè una moglie. Dio aveva creato tutte le altre creature in coppia. L'uomo non poteva trovare una compagna neppure fra gli angeli, i quali furono creati al di sopra dell'uomo. L'uomo era quindi molto solo. Dio lasciò che Adamo desse i nomi a tutti gli animali, così che si rendesse conto da sé che era solo e che aveva bisogno di qualcuno lì, con lui. Veramente, all'inizio, solo una metà di lui era stata creata. Egli aveva bisogno di qualcuno come lui e allo stesso tempo diverso da lui, di uno che fosse un aiuto convenevole, ossia adatto a lui. Necessitava di qualcuno che fosse giusto per lui. Egli era solo una metà e aveva bisogno che l'altra metà fosse messa lì, così che insieme potessero essere uno. Questo è quanto Dio aveva in mente. Dio creò Adamo per primo e gli concesse del tempo affinché si rendesse conto che aveva bisogno di qualcun altro. Veramente mi fa star male sentire persone che parlano come se il sesso fosse qualcosa di brutto. Ovviamente l'atto sessuale fuori dal matrimonio è sbagliato, ma dopotutto chi è stato a ideare il sesso? Dio è colui che lo ha pensato, lo ha creato. Egli è colui che ha creato l'uomo e la donna. Egli aveva in mente una combinazione meravigliosa quando creò il sesso. È scritto in Genesi 2, al versetto 21. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Perché Dio ha fatto questo? Perché non l'ha presa dalla polvere della terra, come aveva fatto con Adamo stesso? Perché essa doveva essere simile ad Adamo e allo stesso tempo diversa da lui. Lei deve venire dall'uomo, perché l'uomo non è veramente una persona completa. Fu presa dal suo fianco. Questa non è una storia assurda. Dio desidera inculcare all'uomo che la donna è parte dell'uomo, che lui è solo un uomo a metà senza la donna. È stato detto che Dio non ha preso Eva dalla testa di Adamo, così che ella potesse essere il suo superiore. Neppure prese Eva dai suoi piedi per essere la sua serva. Egli prese Eva dal fianco di Adamo per essere il suo uguale, la sua compagna. Ella fu presa da vicino al suo cuore, così che l'amasse. Ella deve essere il suo aiuto. Insieme essi diventano uno. Uno più uno fa uno. Questa è l'aritmetica di Dio ed è precisa. La scrittura non sa nulla né del movimento di liberazione femminile e neppure dell'altro estremo, l'inferiorità delle donne. Dio ha posto la donna su un alto livello. Ci sembra ovvio che ora che le persone del tempo di Malachia avevano perso questa visione. Ecco perché Dio stava ricordando loro: quando tu pecchi contro la moglie della tua giovinezza, tu stai peccando contro di me. Dio sicuramente protegge la condizione della donna. Bene, io intanto mi fermo qui con queste considerazioni e con questi concetti attorno alla figura della donna nella Bibbia. Io termino qui, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì alla stessa ora. Ciao.